Una fase così complessa, stare all'opposizione può essere fecondo nella misura in cui ci si possono prendere meno responsabilità, che quando ci sono problemi molto grossi come ora può essere anche un lusso non da poco, no? E abbiamo visto queste tentazioni anche in alcune componenti della maggioranza attuale di governo, ma insomma sono tentazioni anche comprensibili dovute al fatto che ci aspetta, secondo tutti gli esperti, un autunno davvero complicato per i motivi che sappiamo, intanto perché abbiamo comunque una pandemia che ancora non si è ufficialmente chiusa, adesso tutti i dati dei contagi sono molto rassicuranti, però in autunno potrebbe anche ripartire una nuova ondata di contagio, questo ci dicono gli scienziati, i virologi. E poi c'è tutto il comparto economico che da settembre, con una serie di scadenze, tra cui in primis la cassa integrazione, può diventare davvero drammatico. Ci sono già degli indici, quelli per esempio legati alla disoccupazione, alla recessione, che sono molto allarmanti anche in Toscana. E poi ci sono le elezioni regionali, con anche tutto il comparto che riguarda le nuove decisioni sulla legge elettorale che si vanno a sommare sulla questione regionale. Quindi un autunno complicatissimo e caldissimo. Stare all'opposizione in questo momento che cosa significa? Significa riuscire a sfruttare meglio i punti deboli, e sono tantissimi, che ci sono oggi e all'orizzonte in tutti questi frangenti. E da questo punto di vista è interessante vedere come il leader dell'opposizione, seppur un po' in crisi di consensi, almeno sui sondaggi resta sempre il leader, Matteo Salvini, sta cambiando strategia politica. Ha abbandonato tutti i toni che conoscevamo bene fino alla pre-pandemia, no? Legati, molto aggressivi, legati soprattutto al tema dell'immigrazione, che invece è un tema uscito abbastanza dalle agende, ma a me è impressionato quando l'ho intervistato alla Nazione, appunto ieri l'altro, durante il suo tour in Toscana e Firenze, non ha mai parlato sua sponte del problema immigrati, no? Se un Salvini di un anno fa, di un'estate fa, avrebbe probabilmente incentrato i due terzi del suo discorso sulla questione immigrazione, invece non ne ha fatto cenno, e appunto la strategia comunicativa intanto e poi anche elettorale della Lega in questo momento punta tutto invece sulla questione lavoro, segno anche di un cambio della pancia del paese, cioè anche nella pancia del paese il tema dagli all'immigrato cattivo è meno urgente rispetto al che lavoro farò a settembre. Riavrò il mio lavoro a settembre, troverò un nuovo lavoro a settembre. Ecco, ora la strategia della Lega anche in Toscana, anche nella partita elettorale per le regionali, punta quasi tutto su questo aspetto, e questo è molto interessante, no?
Sul lavoro e toni più rassicuranti, evidentemente, che sommiamo al fatto che dopo la guerra comunque tutti hanno voglia di cambiare pagina. L'esempio di Churchill è banalissimo, però viene alla mente in qualche modo, anche se non vediamo Churchill all'orizzonte, però perdonami e permettimi, passeremo da un governo Conte, da un governo Salvini-Meloni, secondo te?
Allora, non mi sembra ci siano questi presupposti all'orizzonte per tutta una serie di ragioni anche molto pratiche, e la prima è che comunque il centrodestra è un centrodestra più complicato di quanto non fosse un anno fa. Un anno fa era l'estate del Monito, avevamo una Lega che veleggiava ben oltre il 30%, sfiorava il 40%, insomma numeri veramente monster, e oggi abbiamo una Lega che nei sondaggi ha una perchetta che va dal 24 al 27%, quindi comunque è il primo partito, ma è nettamente in crisi di consensi e un po' anche di identità rispetto ai numeri appunto che aveva prima. Al tempo stesso abbiamo i Fratelli d'Italia che sono cresciuti nel range dei consensi, questo molto buono per Fratelli d'Italia, ma ha aperto una serie di crisi dentro le forze dell'opposizione, nella contesa sulla leadership. Lo abbiamo visto recentissimamente nella partita per decidere quali candidati scegliere, la partita delle regionali, dove gli intenti delle forze della coalizione di centrodestra sono tutto fuorché accordate sulla stessa linea. Cioè, ci sono stati più di un, c'è stato più di un problema nella scelta di questi famosi candidati, che è diventato tutto un braccio di ferro sul potere all'interno dell'opposizione, da cui tra l'altro Salvini non è uscito benissimo, no? Perché appunto ha avuto, non ha portato a casa il bottino più ricco.
C'è l'accordo sulla data del voto per le regionali, che ci racconta però che forse a tanti sta più a cuore la gestione degli accordi tra partiti ed esponenti dei partiti che non la gestione dell'autunno difficile. Questo è un timore.
No, questa è un'evidenza, purtroppo, no? È una triste evidenza.
Sì, sono più pudico, siamo un po' abituati.
Non ci stupiamo, no, di queste evidenze ormai, però è così, insomma, scegliere una data che è praticamente coincidente con l'inizio della scuola, a fronte di una scuola che abbiamo visto come è stata gestita nel clou dell'emergenza e anche nel post emergenza, quindi significa ritardare ancora l'ingresso degli studenti in classe, ingresso che ancora non è chiaro come sarà, esattamente con quali modi, tempi e termini. Già solo questo, no, è evidente che ci pone di fronte a un problema. Una scelta puramente razionale, puramente fatta per il bene della gestione del paese, non avrebbe scelto quella data, ma appunto ci sono una serie di scadenze a fine agosto e prime di settembre talmente gravose e preoccupanti che spostare più avanti la data delle elezioni evidentemente avrebbe creato una serie di problemi non da poco. La questione di cassa integrazione è una questione gigantesca,
infatti,
che ci aspetta e che avrà degli effetti non semplici su ciascuno di noi, quindi non semplici sulla politica, soprattutto in questo caso sulle forze che attualmente sono al governo.
Un'ultima battuta riguarda le regionali: abbiamo già visto come è partita male la campagna elettorale a proposito del gatto di Campiglia Marittima, di cui tra l'altro riparleremo tra un po', quindi una campagna elettorale molto sguaiata, molto... Però cosa possiamo aspettarci? Per esempio, la Lega davvero pensa che la Toscana sia diventata davvero contendibile? Ci credono davvero?
Ma,
con una candidata come la Ceccardi, non molto conosciuta nel resto della regione, che non piaceva affatto agli attuali loro alleati, peraltro.
Il problema del candidato Ceccardi è che è una candidata appunto debole politicamente anche dentro alle forze che la sostengono, perché fino all'ultimo è stata osteggiata dai suoi stessi alleati, per cui questo è sicuramente una debolezza con cui si parte, oltre al fatto che il suo nome già conteso, bruciato molto sui giornali, poi ritrattato, quindi tutte cose che non fanno bene all'immagine, è arrivato direttamente in ritardo rispetto al nome di Eugenio Gianni come candidato della coalizione di centrosinistra, che invece era un nome già solido e già detto, ufficializzato addirittura ben prima della pandemia. Quindi questi sono tutti punti a sfavore, uniti al fatto che la Lega è in una fase complicata, no? Nella sua storia di consensi. Cioè, un anno fa era una Lega decisamente più forte di quella di oggi. Tutti aspetti, oltre al fatto che la Toscana resta comunque una regione a trazione rossa, tra sé e centro-sinistra, questi sono tutti aspetti che fanno partire in difficoltà la candidata Ceccardi. È vero che fare pronostici sulle campagne elettorali, la politica, cioè, negli ultimissimi anni, che è così volatile, così inafferrabile, no? Ci ha insegnato ad essere molto prudenti, ci ha insegnato anche in Emilia-Romagna, quando invece c'era la situazione contraria, no? Si cantava il De Profundis di Bonaccini prima ancora che partisse la campagna elettorale, poi ha vinto molto bene, per cui ecco, azzardare è difficile. Certo è che con queste premesse il pendolo del favore attualmente è spostato, direi, su Gianni e non sulla Ceccardi.
Però ti ha detto che Forza Italia in maggioranza non è un tabù, quindi infatti nessuno ha la sfera di cristallo e ne vedremo delle belle, probabilmente.
Assolutamente, su questo io ci scommetto abbastanza, che ne vedremo delle belle
anche in quella direzione lì.
Appunto, nella politica di oggi le sorprese ci possono essere, perché appunto tutti i favori degli elettori cambiano molto velocemente, non ci sono più l'assenza dei partiti monolitici che c'erano una volta, no? Che creavano una classe d'appartenenza politica che poi andava avanti, no? Erano i fidelizzati, e chi votava era in genere fidelizzato a una corrente piuttosto che un'altra, un partito piuttosto che un altro. Oggi tutto questo non esiste più, quindi appunto azzardare pronostici diventa sempre più difficile. E non dobbiamo dimenticare che la Toscana, a differenza dell'Emilia Romagna, è una regione in cui a livello di amministrazioni locali il centrodestra qui ha espugnato tante città importanti,
infatti.
In Emilia non c'era, ma qui abbiamo tante città importantissime storicamente legate, storicamente rosse, che negli ultimissimi anni sono invece passate dall'altra parte. Anche questo è un elemento da considerare.